l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata da Radio Immagina, buona giornata da me, da Giuliano Giubilei, e benvenuto ad Achille Occhetto, che oggi è il nostro ospite. Con lui, che forse, anzi sicuramente, è la persona più titolata per farlo, parleremo dei 100 anni del PC. Allora, 100 anni fa nasceva il PC, lei ne è stato l'ultimo segretario, il leader che ne ha deciso la fine. Ecco, improvvisamente sembra che tutti sentano la mancanza di questo partito. Che cosa è rimasto oggi del PC?
Ma innanzitutto credo che bisogna ricordare, sia pur brevemente, che noi celebriamo non il partito nato a Livorno, ma qualche cosa di diverso, perché a Livorno è nato un partito che diceva bisogna fare come la Russia, e poi dopo il 45 è nato il partito nuovo di Togliatti, che diceva esattamente l'opposto: non bisogna fare come in Russia, ma bisogna mettere in campo una via italiana al socialismo. Io mi sono iscritto a questo partito che su alcuni elementi fondamentali capovolgeva le classiche impostazioni leniniste, soprattutto sulla concezione dello Stato e del partito, che erano stati gli elementi fondamentali della scissione di Livorno. Cioè, il Partito Comunista Italiano era favorevole alla democrazia rappresentativa, e poi è stato in tutti gli anni successivi la punta di diamante della difesa della Costituzione, intesa non solo come la suprema legge da rispettare, e ci mancherebbe altro, cosa che non si fa nemmeno oggi fino in fondo, ma come l'orizzonte e quindi l'obiettivo da realizzare nel sviluppo riformatore della società italiana.
Lei ha parlato di Togliatti. Ecco, su Togliatti c'è un fiorire di studi, di analisi, di libri, e diciamo così, se uno dovesse far leggere questi studi a una generazione giovane, forse ne uscirebbe fuori un Togliatti diverso, perché noi siamo stati abituati appunto a pensare a un Togliatti legato a doppio filo con Mosca. Su questo quante polemiche, quante accuse ci sono state anche dagli altri partiti. Invece, come ha detto giustamente lei poco fa, emerge un Togliatti invece, quello del Partito Nuovo, ovviamente, che cercava per esempio anche in modo ostinato il rapporto con i cattolici. E qualcuno arriva, per esempio, lo ha fatto Canfora in un suo libro recentissimo, a definirlo un riformista. Insomma, esce in modo diverso questa figura, insomma, che si può considerare il fondatore appunto del PC con il Partito Nuovo del 40, insomma, dopo il ritorno da Mosca?
Beh, intanto io credo che gli elementi innovatori di Togliatti hanno dietro un underground culturale formidabile, che è Antonio Gramsci, non bisogna mai dimenticarlo. Ma poi rispetto a questo tipo di storiografia, io vorrei dire che è ora di finirla con i Togliatti, Lenin e qualsiasi altro dimezzati, per cui uno prendere una parte e l'altro un'altra. Anche in queste celebrazioni noi oscilliamo tra due estremi: quello della Marcord sentimentale, che serve soltanto a dire come erano belli i tempi passati e quanto fa schifo tutto quello che vediamo oggi, e quindi ha un senso politico che spero tutti voi avvertiate, certo. E l'altro, quello della continua liquidazione della sua funzione storica. Io credo che sono veri i due aspetti e bisogna saperli coniugare insieme. Cioè, Togliatti ha avuto la direttiva internazionale, quella di Stalin, che gli ha dettato le linee della politica di Salerno, ma ha avuto il merito di sapere interpretare quello spartito in modo del tutto originale. Ma non c'è nello stesso tempo dubbio che per tutto un certo periodo noi abbiamo avuto la doppia dipendenza: la dipendenza alla democrazia antifascista, di cui eravamo il nervo fondamentale, quindi alla sua visione democratica avanzata, e la dipendenza a un regime autoritario, che era quello di Mosca e la sua politica estera e la sua politica di potenza. Tutte e due queste cose sono vere, ma la somma di queste due cose non mi impedisce di dire oggi che il Partito Comunista Italiano è stato il pilastro fondamentale dello sviluppo della democrazia italiana, del suo sviluppo morale e civile. Ecco. Quindi io riassumo questo, perché siamo in una radio e so che bisogna riassumere con questa frase: noi siamo stati diversi ma non innocenti rispetto a molte scelleratezze fatte dall'autoritarismo sovietico.
Ecco, forse l'accusa principale che anche negli anni passati è stata fatta al PC, in particolare se vogliamo a Berlinguer, è che insomma di aver deciso che era finita, come si disse, la spinta propulsiva della rivoluzione sovietica troppo tardi, un minuto troppo tardi, diciamo così.
Ma tutti coloro che hanno il coraggio di innovare poi gli si dice che l'hanno fatto troppo tardi, è la stessa cosa che si dice della svolta.
Infatti adesso ci arriviamo, segretario.
Ma tutte le innovazioni possono essere fatte prima, ciascuno si trova nel suo momento storico e si prende e si assume sia la responsabilità che il merito di quello che decide. La mia opinione è che l'errore fondamentale che ha impedito in Italia di formare un grande partito unitario è stata la presa di posizione di fronte ai fatti di Ungheria. Io allora ero segretario del circolo universitario Antonio Banfi, scrissi il primo documento della mia vita che fu pubblicato sul numero zero di Nuova Generazione con il titolo "Il furore germina nel cuore dei giovani comunisti". In quel momento invece il Partito Comunista è stato dalla parte sbagliata. In Grau scrisse "stare di qua e di là dalla barricata", siamo stati dalla parte sbagliata della barricata. Abbiamo rotto col Partito Socialista, cioè con Nenni, non con Craxi, con Nenni, che era l'ala sinistra dell'Internazionale.
E come no? Ecco, quindi allora ripercorriamo, diciamo così, rapidamente quali sono stati gli errori principali del PC nella sua storia, dopo il 45 ovviamente, appunto l'invasione dell'Ungheria, naturalmente Praga del 67, che sono stati errori ma che causarono anche tormenti come quello vissuto da lei nel 56. Ecco, però non dimentichiamo che poi chi dissentiva veniva anche espulso o allontanato dal partito, quindi insomma ancora c'era una rigidità notevole.
Su Praga devo fare una correzione, perché è stato il primo momento di dissenso esplicito dall'URSS con la presa di posizione di Longo. Io facevo parte della direzione, ricordo che lui arrivò in maniche di camicia con il braseller, faceva molto caldo, ci gettò un pacco di documenti, dice "leggete, ditemi se siete d'accordo", e c'era l'attacco all'aggressione. Quello è stato un primo momento di distacco che fu poi sviluppato da Berlinguer, certo, con le affermazioni che lei ha ricordato, la più importante di tutte, e che era finita la spinta propulsiva.
Certo.
E poi con l'ombrello della NATO.
Esatto, c'è stata la famosa intervista a Panza in cui lui dichiarò di sentirsi più al sicuro sotto l'ombrello della NATO che sotto il patto di Varsavia. Ecco, quelli sono stati. Poi le chiedo prima di arrivare.
Io penso che il ritardo è avvenuto su un punto fondamentale, che bisognava dichiarare prima non solo la nostra diversità, non solo dicendo che erano paesi liberali, ma che quei paesi, quelle repubbliche, non avevano niente a che fare col socialismo. Questo è il punto fondamentale, che facemmo con la svolta invece.
Esatto. Ecco, io prima di parlare della svolta, dove ovviamente ci sono tante cose da dire, vorrei ricordare che proprio pochi giorni fa è morto Emanuele Macaluso, uno dei leader che ha interpretato sicuramente proprio fino in fondo quei valori che animavano il vecchio PC, ma senza rimanere fermo a schemi superati e con una grande libertà di pensiero e capacità di intervenire sui fatti della politica del passato, perché io, che mi è capitato di parlarci qualche volta, aveva una straordinaria conoscenza dei momenti anche minimi, diciamo, della vita del PC e della politica italiana, ma anche di capire la politica di oggi. Ecco, un uomo che aveva 93 anni dimostrava ancora una lucidità straordinaria.
Ecco, è stato contrario infatti alla formazione del governo che attualmente è in carica.
Eh sì, e poi insomma tutti noi che seguiamo la politica ovviamente...
Non so se aveva ragione o torto, ma voglio ricordarlo.
Certo, e comunque stavo dicendo, tutti noi che seguiamo la politica con attenzione quotidianamente, non si poteva perdere nessuno dei suoi corsivi firmati Emma. Ecco, ma prima di arrivare alla svolta, segretario, abbiamo parlato dell'Ungheria del 56, il 67, abbiamo accennato a Berlinguer, anche la figura, non tanto la figura umana e politica, diciamo, ma le scelte di Berlinguer in questi giorni sono state un po', come dire, non dico rimesse in discussione, ma guardate sotto un'altra luce, per esempio dallo stesso Canfora che in qualche modo, diciamo, diminuisce la sua figura rispetto, per esempio, anche per quanto riguarda il dialogo con i cattolici rispetto a quella di Togliatti. Ma a parte questo, secondo lei era giusto in quella fase fare il compromesso storico con la Democrazia Cristiana? Anche quella fu una scelta difficile che divise anche i militanti e insomma... e che poi, vabbè, non si concretizzò per la morte di Aldo Moro.
Ma io credo che c'era un'intuizione centrale di Berlinguer in una situazione, ricordiamo, in cui il sistema politico era bloccato, cioè i comunisti non facevano parte per definizione del gioco politico, no? Ce lo ricordiamo questo, cioè. Un tentativo di sbloccarlo attraverso quella proposta, un tentativo che nella immaginazione di Berlinguer era però un tentativo alto, cioè reclamava in realtà un incontro in cui ci sarebbe stata e ci doveva essere una mutazione anche della Democrazia Cristiana per determinare a livello più alto, ricordo benissimo queste parole, la vera alternativa, cioè l'alternativa tra un partito comunista che si rinnovava e anche una controparte che si muoveva a livello più alto, che ha avuto come interlocutore soltanto Moro. Soltanto Moro, diciamocelo chiaramente, nella Democrazia Cristiana. L'errore è stato poi di interpretare questa visione nobile con l'Unità Nazionale e successivamente tutti i capezzi regionali e comunali con la politica delle grandi intese, e cioè con un politicismo su cui si è formato un personale politico che poi è stato, anche quando io sono stato segretario, una zavorra non da poco nella possibilità di rinnovare idealmente politicamente a sinistra.
Ah, quindi lei, insomma, si è formato un personale che frenava, diciamo, l'idea di rinnovamento, vero?
C'era la parte che era su una posizione, diciamo, di filo vecchio partito, anche filo sovietica, che era contro il sé. È una parte che lo interpretava in modo opportunistico, questo sto dicendo.
Ho capito. E senta, per restare a questa fase, poi passiamo alla svolta. Ecco, lei come spiegherebbe a un giovane, diciamo, lei prima ha parlato di Nenni, no? Di rapporti di forza che c'erano in quella prima fase, come spiegherebbe a un giovane la lunga lotta che ha avuto il PC con i socialisti, in particolare lo scontro tra Craxi e Berlinguer? Intanto chi ha vinto alla fine?
Intanto io ho già detto che ci sono stati dei torti e delle ragioni da tutte le parti. un momento in cui la ragione era dalla parte dei socialisti, l'ho già detto, infatti in Ungheria è stato un momento magico che si è perso. Questo momento ha determinato però anche degli elementi di cambiamento dello stesso partito socialista dopo la separazione, che è arrivato fino al craxismo. Quindi c'erano delle componenti di socialismo, se vogliamo, nel Partito Comunista verso la storia generale dei socialisti, che io ritengo sbagliata, e c'erano soprattutto in Berlinguer degli elementi critici verso quelle che considerava persino un mutamento antropomorfico.
Certo.
Cioè Berlinguer non riconosceva più nelle psi di Craxi il Partito Socialista, lì sta il problema, e quindi lo scontro a un certo punto è diventato estremamente acceso.
E forse è stato anche un errore, come dire, rivendicare quella diversità su cui, insomma, una diversità antropologica, che anche su questo ci sono state un mare di polemiche, insomma, no?
Sì, anche qui bisogna distinguere due elementi sulla questione morale.
Esatto.
Perché c'è l'elemento su cui Berlinguer aveva ragione, lo vediamo anche oggi, no? E santo cielo, ci siamo in pieno.
Sì.
La degenerazione morale del sistema politico, in cui Berlinguer, dobbiamo dire la verità, non ha mai invocato, nessun dirigente comunista ha mai invocato l'intervento della magistratura, chiedeva un'autoriforma del sistema politico. Questo campanello d'allarme suonato da Berlinguer è sacrosanto, voglio ostinare qualcuno a dire che non aveva ragione nel mettere in evidenza questo aspetto, e anzi il fatto di avere combattuto questa sua posizione anche all'interno del gruppo dirigente, non faccio nomi, spero che li conosciate, quella posizione, c'è una responsabilità del fatto che poi non si è messo mano anche nella stessa sinistra fino in fondo a questo problema. Appunto, trarre da questo una diversità etica e fare della diversità etica l'unica diversità di un partito di sinistra, invece, a mio avviso, è stato un errore, mentre bisognava riscoprirla sul terreno sociale, sul terreno dei valori generali di una forza di sinistra. Quindi io sono critico verso la diversità etica e tantomeno antropologica. Ritengo che il merito di Berlinguer è di aver sollevato una questione nazionale alla quale non siamo ancora riusciti a mettere mano, e penso che c'è anche una critica pelosa in molti quando non fanno questa distinzione, perché in realtà gli ha dato fastidio proprio l'elemento principale, quello che ho detto prima. Sul secondo sono critico, ma molti usano questo per continuare a non fare i conti con i problemi della questione morale. E il fatto che il sistema politico non faccia questi conti è il responsabile, è il vero responsabile dell'entrata in campo a piede teso della magistratura.
E non c'è dubbio, è certo. Senta, veniamo alla svolta. Lei, Occhetto, è stato colui che, insomma, prese atto che l'esperienza del PCI era giunta al termine. Forse, come dire, non è stato ricompensato per il suo coraggio e la sua onestà intellettuale, insomma, si è sentito tradito dal partito nel complesso?
Beh, è stata fuorviata e poi non è stata riconosciuta nei termini giusti. Devo dire con estrema chiarezza che tutte le volte che se ne parla poche, perché per forza bisogna parlarne quando c'è l'anniversario del muro di Berlino, adesso se ne è riparlato, no?
Certo.
Sono stato rispolverato tutte le volte che siamo in una fase museale, diciamo, così si fa l'omaggio al coraggio. Non è stato un giorno di coraggio. Dietro la svolta c'è studio, elaborazione, esperienza politica, noi ci siamo arrivati dopo un mese di grandi eventi politici che non sto a ricordare. Uno dei fondamentali è che da un mese avevo rapporti con i massimi dirigenti dell'Internazionale Socialista, non parlo di Bruscolini, incontravo Brand, Morois, che era allora presidente dell'Internazionale, Rocard, lo stesso Mitterrand. Ponevo il problema della nostra entrata organica nell'area della sinistra europea, e il giorno della svolta, non a caso, io mi trovo a Bruxelles per porre lo stesso problema a Kinnock, segretario del Partito Laburista, il vero innovatore del Partito Laburista, innovatore mantenendo basi di sinistra al partito.
Quindi
su questo non trovo accordo con i Bleriani, ma io sono convinto. Comunque mi trovavo per affrontare questa questione. Lui mi rispose: voi avete già una piattaforma da socialismo democratico, era la piattaforma del 18° congresso. Non viene mai ricordato che era l'entroterra culturale sul quale ci muovevamo, però non esiste in natura che l'Internazionale Socialista metta nelle sue file un partito comunista, che era una risposta ovvia. Dovesse cambiare nome, io gli dico è difficile, molto difficile, non finisco di parlare, che aprono la porta, ci dicono: venite a vedere cosa sta succedendo. Io mi alzo insieme al segretario del Partito Laburista e del più grande partito comunista occidentale, guardano le immagini del crollo del muro. Un cronista della vicina mi dice: che ne pensa? E io rispondo: da oggi cambia tutto. Ho fatto questo ricordo soltanto per dire che anche la svolta non può essere vista in chiave puramente provinciale. La svolta era la consapevolezza che crollava,
certo,
il mondo comunista, che è stato un momento fondamentale del secolo breve, e che noi rischiavamo di trovarci a non far parte più né di un mondo che crollava né del mondo della sinistra europea, e che quindi in questa situazione dovevamo reagire in avanti e non solo come avrebbero fatto le vecchie tiritere del comunismo italiano, condannare, esecrare. Bisognava saltare, come deve fare un dirigente politico, sull'evento e prendere una posizione. Questa posizione l'ho presa come l'ultimo atto d'amore per il Partito Comunista Italiano.
Ovviamente mi ricordo le lacrime alla Bolognina, ma se, segretario, se posso portare una minuscola testimonianza personale, lei ovviamente non se lo può ricordare, ma lei disse al mio microfono, lavoravo al TG3, durante un viaggio a Budapest, questo sicuramente se lo ricorderà, a fine estate dell'89, che ormai bisognava riflettere anche se fosse arrivato il momento di cambiare il nome al PC, perché i comunisti ungheresi l'avevano fatto in pochi giorni ed era la prima volta che lo diceva. Quindi sono stato contento, un piccolo scoop, perché l'ha detto microfono.
Mi fa piacere che lo ricordo, perché questa è la smentita del giorno di coraggio fatto solitariamente. Era preparato, io tornai, bravo, ha fatto bene a ricordarlo, tornai, riunì i massimi dirigenti, dove c'erano anche quelli che poi si misero contro, e dissi: guardate, noi ci troviamo in una situazione incredibile, che partiti che sono molto più indietro di noi, che hanno sempre avuto una posizione poi sostanzialmente non di grande innovatore, chiedono già di uscire da quell'albero, e noi stiamo fermi, dobbiamo fare qualche cosa di nuovo, ed erano tutti d'accordo e anche tutti preoccupati. Quindi questa è la dimostrazione che tutta la racconto della svolta come il giorno di coraggio, certo un minimo di coraggio, anzi anche un po' di più era necessario, ma bisogna anche rispettare le idee.
Certo.
Ecco, mi rispondo alla prima parte della domanda che mi ha fatto. Sì, non sono state rispettate le idee, perché l'idea fondamentale non era quella di cambiare nome, c'è stato tutto il discorso sul nome, era quello di dar vita a una costituente per la formazione di una nuova sinistra, in cui, come io dissi, ricordandomi dell'esperienza da ragazzo in casa mia, nella sede clandestina della Sinistra Cristiana, lottavano insieme partigiani comunisti, socialisti, cattolici, certo, e quei meravigliosi uomini che sono il sale della terra della nostra democrazia, che sono gli uomini del Partito d'Azione. Il certo muro non è stato solo un muro di pietra, ma un muro ideologico, oggi non esiste più. Riunifichiamoli. Questa è l'idea fondamentale, è l'idea fondamentale da cui è nato poi l'Ulivo e certo tutto il resto.
Ecco,
e allora io ritengo che in questi 30 anni il fatto che la celebrazione della Bolognina l'abbia fatta sempre in solitario e che non c'è mai nessuno che riconosce queste radici, io dico anche della parte cattolica del PD, perché anche la Democrazia Cristiana segue dopo la svolta, persino il movimento sociale segue dopo la svolta.
Certo, quello è stato un momento epocale per tutti.
Però devono cominciare a fare i conti non con l'atto di coraggio, ma con la cultura politica che noi avevamo alle spalle.
Senta, parliamo un attimo degli eredi, che sono insomma anche i suoi eredi, ecco, lei...
Ci sono eredi e dei pigoni,
diciamo. Dei pigoni. Lei a volte è stato critico nei confronti del PD, oppure ha riconosciuto qualche cosa che è stata fatta bene. Ecco, c'è un peccato originale nella nascita del PD?
Sì, il peccato originale è il fatto che non ha realizzato quello che doveva realizzare nei termini che io dicevo della Costituente. Cioè, il PD da un lato è l'incarnazione di quello che indicammo con la svolta, no? Che vi ho appena ricordato, cioè, è necessario unire le grandi componenti del riformismo, laiche e cattoliche del riformismo italiano. È stata realizzata non attraverso una costituente, quindi una capacità di contaminazione. È brutto usare questa parola in tempo di virus, allora non c'era, di contaminazione tra le diverse idee per far nascere qualcosa di nuovo, e invece io dissi è stata una fusione a freddo tra palazzi. Può darsi che esageravo, ma direi che tutto quello che è avvenuto dopo, in gran parte abbiamo avuto anche le scissioni a freddo tra palazzi.
Senta, e come vede l'avventurismo di alcune, diciamo avventurismo, insomma il coraggio quasi temerario, diciamo, di alcune figure che popolano la sinistra di oggi?
Cioè?
Parliamo di Renzi, via.
Vabbè, io non correggo, avventurismo, coraggio, c'è una differenza appunto tra sì, avventurismo e coraggio. Coraggio
non c'è dubbio.
Una parte razionale, e la revoco una gravissima responsabilità, per tutti i motivi che tutti sanno e vedono. Ha formato un governo subito dopo, fa la scissione di quel partito e poi lo distrugge nel momento più drammatico della storia italiana. Io credo che il giudizio storico sarà severissimo rispetto all'atto che è stato seguito, anche se diceva delle cose giuste sulle quali anch'io su certe critiche potevo convenire, ma quando si ha ragione non si può avere ragione anche facendo atti inconsulti. Se io ho ragione nei suoi confronti su certe cose non vengo e non lo ammazzo. È chiaro di aver ragione.
È sufficiente aver ragione.
E questa piccola differenza, forse anche nel dibattito politico, è bene tenere sempre ferma, no?
Certo.
Quindi avventurista non c'è dubbio.
Senta, un'ultima domanda. Occhetto, lei in questi mesi di pandemia in cui diciamo, ho potuto riflettere, eccetera, ha scritto un libro che si chiama Una forma di futuro. È un libro in cui insomma, ci sono molte riflessioni interessanti. Mi fermo a una. Sostanzialmente lei dice che i partiti non devono abbandonarsi in modo acritico alle tutte le suggestioni del nuovo. Parliamo della rete, parliamo di tante cose che sono apparse negli ultimi anni, ma che devono avere anche qualcosa di conservatore. Questo ricorda un po' una frase di Berlinguer, ma ecco, come unire queste, come tenere insieme queste due insomma, prospettive, guardare avanti ma non dimenticare il passato?
Ma la cosa che mi interessa di più, perché c'è una frase in cui si dice il vero rivoluzionario deve avere dentro di
esatto.
sé qualche cosa del conservatore nel senso generale, della difesa dei grandi valori della civiltà, che non vuol dire essere dei conservatori, ovviamente, e non vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla novità. Ma quello che dico io, e lo faccio in polemica appunto con l'ossatura della posizione di Renzi, con i quali sono sempre stato critico, non aderendo agli insulti generali, tranne adesso che non è un insulto il mio, è solo una valutazione di quello che ha fatto, la mia è stata fin dall'inizio una versione teorica, cioè lui riteneva che l'alternativa non era più tra destra e sinistra, ma tra innovazione e conservazione. Io metto in guardia su questo, badate che oggi siamo entrati in una fase in cui invece il vero scontro è dentro il moderno, è dentro l'innovazione, certo. È dentro le possibilità catastrofiche dell'innovazione. La questione ambientale parla per tutto il resto, che è anche figlia delle innovazioni che noi abbiamo introdotto nel pianeta, e quindi rimane nel valutare ancora la divisione di atteggiamento tra chi ha una cultura di destra e una cultura di sinistra, e quindi questo, in questo si esprime il pensiero. Direi che però l'altro aspetto fondamentale che mi sembra di grande attualità, non è stato molto discusso, ma è quando io dico state attenti a non confondere sovranismo con nazionalismo. Perché il problema, io li chiamo nazionalisti, perché il problema della sovranità esiste. Quando i populisti dicono che non c'è più sovranità nazionale, fiscale, economica, hanno ragione, hanno torto quando vogliono ricondurre i vecchi confini nazionali. Ma il passaggio dal nazionale al sovranazionale, in quel passaggio la sovranità è diventata diciamo un oggetto misterioso. E la pandemia, e quindi bisogna trovarla a un livello sovranazionale, bisogna democratizzare la globalizzazione. In questo contesto che io pongo un problema che forse per i lettori pensano è diventato matto, la riforma dell'ONU e delle agenzie internazionali. Ma è il problema centrale, mi dispiace, anche se la politicismo in cui la colpa fondamentale è del sistema informativo italiano, non lo vede, perché la conduzione della pandemia è stato un problema mondiale.
Certo.
L'ONU è entrato nella casa di tutti gli italiani, anche se non se ne sono accorti, perché sono stati in casa dopo che l'OMS, agenzia dell'ONU, ha detto di stare in casa, perché il giorno in cui un pipistrello ha colpito un uomo in un paese che non conoscevamo, tutte le borse del mondo sono cadute, quindi c'è l'interdipendenza mondiale. Due capisaldi dobbiamo porci: la riforma dell'Europa, che ha fatto passi avanti importanti, ma che ancora rischia di essere un mercato unico e non un vero soggetto politico unitario.
E lei dice una governance mondiale.
Sì.
Ok. Benissimo, grazie.
Quindi io concludo questo ricordo del Partito Comunista dicendo viva l'internazionalismo.
E così in qualche modo torniamo alle origini. Grazie a Achille Occhetto per essere stato con noi, e a presto. Arrivederci. Arrivederci a tutti.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.